Molto brevemente, perché credo che abbiamo già recepito, ma c'era un qualcosa che a corollario, completamento di quel messaggio forte, ecco, perché in realtà spesso la scrittura ci dà questo avvertimento che tutto quello che è considerato eccelso, eccelso, super, super, super tra gli uomini è in abominio presso Dio, ma non dice Dio non gli piace tanto, no? Ma abbiamo bisogno di capire la scala di valori di Dio, dove la fragilità umana, e tutto il messaggio di Paolo ha a che fare con questo, serve a scoprire perfetta la sua potenza dentro di noi. Ecco perché spesso Paolo ha una lettura apparente, sembra un masochista, sembra che si andava a cercare tutti i problemi, sembra che viveva tutte le difficoltà, ma tutto questo gli serviva e serve a noi oggi per capire che se abbiamo sperato in Cristo soltanto per i benefici di questa vita, siamo i più miserabili. Come? Spesso parlo con delle persone, dico: cercate prima il regno di Dio, le altre cose vi saranno date in più. E mi dicono: no, a me mi bastano le altre cose. Anzi, io cerco Dio per le altre cose. No, abbiamo bisogno di riscoprire questa dimensione di una forza che appartiene a un'altra dimensione, a un altro pianeta, che è il pianeta della luce di Dio, dove quello che è forte non è apparente, ma ha una forza di trasformazione, ha una forza di cambiamento, ha una forza di innescare non solo in mettere una vita nuova in ognuno di noi, ma poi di innescare una metamorfosi dove piano piano la vita di Cristo che abbiamo ricevuto diventa, attraverso le difficoltà, attraverso il deserto, attraverso tante cose che in qualche modo ci dicono sempre che sembra che da quando siamo cristiani le cose peggiorino, e in realtà peggiorano semplicemente perché Dio è convinto che quello che ha messo dentro di noi è più importante dell'esterno. Dio è convinto, e questa convinzione, voglio sintetizzarla semplicemente in pochi versetti, nella seconda lettera di Corinzi. Diceva così l'Apostolo Paolo: noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, poi saltiamo al verso 10, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Questi versetti veramente sono sconvolgenti per la logica del secolarismo in cui viviamo, per la logica dove il potere di acquisto, quello che fa più forti, dove il conto in banca, dove tutto quello che sembra potente in realtà di fronte a Dio è secondario. E la cosa bellissima vissuta dai primi discepoli, vissuta da Cristo, ora non ha importanza sapere se non ricchi o meno, ma l'importante è capire che quello che loro valorizzavano nella loro vita non aveva a che fare con il potere economico, non aveva a che fare con il potere politico, non aveva a che fare con questi poteri, ma aveva a che fare con la vita di Cristo. Infatti, poveri arricchenti molti, questo è lo slogan. Poveri inteso non soltanto che ci abbiamo appetito, cioè, nel senso con difficoltà, ma poveri in spirito, poveri nella nostra umanità, nei nostri mezzi umani, ma capaci di scoprire la ricchezza di Cristo e di condividerla con gli altri. Ecco perché spesso abbiamo bisogno di vivere delle momentanee afflizioni ed essere costanti. Perché? Perché questo ci porta a valorizzare quello che conta. Ricordate i primi fratelli che subirono la persecuzione, ricordandovi di quei primi giorni, Ebrei 10:32, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lunga lotta e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia il furto dei vostri beni. Ma qua è un Dio al contrario. Io mi sono convertito e mi hanno rubato tutto. Io mi sono convertito e il mio conto in banca si è azzerato. Io mi sono convertito e sono finito in prigione, ma Dio non conviene. Ai martiri non è convenuto, se dovessimo guardare dal punto di vista umano. Ma la parola che segue ci spiega la ragione di tutto questo. Sapendo, conoscendo, avendo la rivelazione di possedere una ricchezza, un'altra parte della scrittura dice sostanza, una ricchezza migliore e duratura, un'altra traduzione dice permanente. Quindi l'accettare la fragilità è veramente una benedizione grande, non per l'esaltazione della debolezza o l'esaltazione della miserabilità o l'esaltazione della povertà in se stessa, ma perché ci permette di dare il valore alle cose che Dio valuta veramente importanti. Ci permette di andare al cuore di Dio e ci permette di gioire persino delle crisi. Perché? Perché stiamo scoprendo una sostanza, una realtà migliore e permanente. Se io parlassi con molti di voi, io ho tante esperienze con persone che a un certo punto vivono di tutto un contesto esteriore, si nutrono di multimedialità, e a un certo punto, quando finalmente c'è il silenzio nella loro vita, si accorgono dell'abbraccio amorevole del Padre e dicono: oh, com'è bello! Ma perché? Forse prima non c'era? Certo che c'era, ma la tua attenzione era catturata da tutto quello che anche nel nome di Dio veniva considerato da raggiungere. E a quel punto ti sei dimenticato che la cosa più importante è raggiungere è proprio Lui dentro di te e la sua vita dentro di te. E se anche il nostro uomo esterno si disfà, dirà in un'altra parte Paolo, l'uomo interno si va rinnovando di giorno in giorno. Io sto invecchiando, voi non lo so. Ma l'uomo interno, se non ci fosse una consapevolezza dell'uomo interno, della vita di Cristo in me, ma veramente io morirei dietro al mio corpo, mentre questa situazione di crisi, di difficoltà, deve fare risaltare l'uomo interno che si rinnova di giorno in giorno, e la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento a che cosa? A quella nuova cosa che nel nome di Gesù ci compreremo, a quel nuovo, non lo so. Mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che non si vedono, ancora una volta, le cose che non si vedono sono più importanti di quelle che si vedono, ma qua Dio insomma ci vuole fare impazzire. Signore, ma qua dice che quello che non si vede e conta più di quello che si vede, ma noi abbiamo i sensi, abbiamo le orecchie, abbiamo gli occhi, com'è possibile che tu poi fai in modo che quello che si vede è meno importante? Noi siamo catturati ogni giorno dal visibile, ma quando il visibile comincia a diventare un poco conflittuale, quando il visibile comincia a darci qualche problema, noi diciamo ai ai, Dio dice alleluia. Dice: Dio, sei un Dio sadico. No, perché quello che non si vede, La mia vita dentro di te non si vede, ma beato te se la scopri, beato te se cominci a camminare non verso le cose che si vedono, non verso le cose che luccicano, non verso le cose che sembrano importanti, che hanno la forma della pietà, ma hanno rinnegato la sostanza. Ma quando cominci veramente forse ad essere in crisi nel visibile, forse a confonderti, forse a smarrirti, forse a impazzire, forse a non capire qual è la teologia giusta, forse a non capire cosa fare, tu dici sono finito e Dio dice ora iniziamo. Come ora iniziamo? Ma io non capisco più niente, e lì ti volevo portare. Ora non ho più soldi, e lì ti volevo portare. Ora non ho più sicurezze esterne, e lì ti volevo portare. Ora tutti in qualche modo non mi capiscono, io mi facevo forte del riferimento che ero per gli altri. E lì ti volevo portare. Perché? Perché nella tua debolezza si dimostrasse perfetta la mia potenza. Ci portò l'apostolo Paolo, che se la passava sicuramente meglio da non apostolo. Questo è poco ma sicuro di Paolo, almeno abbiamo dei dati certi e chiari, che da quando si convertì veramente tutte a lui sembra che capitassero, tutte a lui, ma lui stesso non solo gli capitavano queste cose incredibili, che in qualche modo, velocemente vi leggo, vado alla conclusione. In un momento in cui lui si paragona agli altri servitori di Cristo, naturalmente cerca di portare avanti il suo curriculum, perché in qualche modo altri volevano prenderlo in giro, forse volevano metterlo in cattiva luce, e lui dice sono servitori di Cristo questi altri, io parlo come uno fuori di sé, lasciatemi parlare nella pazzia. Ma lui aveva capito che la pazzia di Dio era più saggia degli uomini. Io lo sono più di loro per il conto in banca, no, più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Mica è primato, Paolo, ma veramente, fatelo tu l'apostolo, io non ci voglio essere. Spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato una notte negli abissi marini e un giorno. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo il mio mestiere, in pericolo nel deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Paolo, ma questo apostolo non mi piace! Non mi piace questo apostolato, ma lui aveva scompreso, e quando aveva pregato una volta per essere liberato da qualche spina di cactus, no? Nella sua carne, dice molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Ci alziamo in piedi un attimo. Fratelli, sorelle, c'è un'energia incredibile che lo Spirito Santo vuole mostrare dentro di voi. E quando arrivate a una situazione di debolezza, e la tendenza naturale sarebbe a dire, oh Dio, mi hai deluso, oh Dio, questo esame non lo volevo, ah, non ci voleva, ah, il caratteraccio di mia moglie, ah, il caratteraccio di mio marito, ah. Qualcuno che ha scritto un aneddoto dice che un giorno Gesù disse ai discepoli, andiamo nel deserto, e i discepoli gli chiesero, a che fare? A cercare il desiderio dell'acqua. Proprio nel deserto, proprio nella crisi del visibile, proprio nella crisi del tuo matrimonio, proprio nella crisi del tuo ministero, proprio nella crisi del tuo corpo che si sta rompendo, cominci a scoprire veramente il richiamo, la sete, il desiderio di qualche cosa che non finirà mai. cioè l'amore di Dio, dal quale niente e nessuno mai ti potrà separare. Io non voglio attaccarmi a cose che finiranno. Voglio fin da ora. Di solito uno ci pensa proprio da vecchio vecchio, quando non ha più niente. No, ci vogliamo pensare ancora quando abbiamo energie per poter investire, essere ricchi in vista del regno di Dio, cioè essere cresciuti nell'amore di Cristo, essere capaci con tutti i santi di abbracciare le quattro dimensioni dell'amore di Cristo. E voglio anch'io concludere con una preghiera per ognuno di noi, perché questi segnali che Dio ci fa arrivare, questi segnali che Dio ci mostra, servano non solo a non farci lamentare delle nostre circostanze, ecco, a dire perché ho sempre la stessa cucina, o perché vorrei cambiarmi quelle tende, queste tende, quando le vedo, cose accessorie, e magari avere fede per cercare delle cose secondarie, ma perché possiamo capire quello che è prioritario per Dio nella nostra vita. E scopriremo che quando questa realtà migliore e permanente diventa reale, è reale, ma diventa reale per noi, scopriremo in questo pacchetto non solo l'intimità con Dio, ma scopriremo anche di vedere gli altri in una luce diversa, gli altri fratelli, sentiremo un fuoco appassionante per Dio e per gli altri. E insieme sentiremo un fuoco ancora più grande per i perduti, per quelli che non hanno sperimentato questa ricchezza. Signore, ti voglio pregare questa mattina. Grazie perché tu hai scelto, dice la Scrittura, i poveri per farli ricchi in fede. Quindi non in una fede necessariamente che li arricchisca, ma in una fede che li arricchisca di quelle sostanze migliori, permanenti, durature, che non saranno mai tolte. Grazie, Signore! Grazie, Signore! Grazie, Signore! Alleluia! Grazie, Signore! Grazie Signore perché questo messaggio ancora non è di umiliazione, ma è di valorizzazione di quello che conta. E io ti prego per la mia vita. Tu sai, c'è stato un periodo in cui dicevo, Signore, io voglio essere ricco, ma di soldi, non di... E tu mi hai parlato proprio con questo versetto. Dio non ha egli scelto quelli che sono poveri per farli ricchi in fede. Allora ho capito che il tuo progetto era un po' diverso. Ma grazie perché provvedi a me, provvedi alla mia famiglia, e grazie perché tu vuoi benedire tanti anche con il denaro, ma non perché questa è una forza, ma perché questo ci permetterà di essere solidali con gli ultimi, ci permetterà di essere vicini agli ultimi, ci permetterà veramente, per un principio di uguaglianza e di amore, di condividere. Insegnaci veramente, ma insegnacelo nel laboratorio che è la famiglia, nel laboratorio che è la chiesa locale. Insegnaci già questo concetto del noi, questo concetto della solidarietà, in cui smettiamo di essere egoisti e pensare solamente a noi stessi. Insegnacelo, Signore. Grazie, Padre. Grazie per ogni cosa, nel nome di Cristo. Amen, amen e amen.